tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, il prossimo giovedì 7 gennaio ricorre il primo anniversario della strage di Charlie Hebdo e il giornale ha deciso di uscire con un numero e una tiratura speciale. Che previsioni ci fa ad un anno di distanza e questa non potrebbe essere una provocazione?
Ma molto probabilmente sì, c'è da aspettarsi qualche provocazione, anche se diciamo in tono un po' minore rispetto a quella che era la tradizione di Charlie Hebdo. E abbiamo visto anche il primo numero dopo la riapertura lo scorso anno, ora non ricordo. Ricordo esattamente quanto tempo dopo l'attentato, Charlie Hebdo uscì con un'edizione speciale che fu distribuita in tutta Europa, poi tra l'altro in una tiratura molto alta, e già lì si vide che lo spirito corrosivo di quel giornale si era molto attenuato, anche perché ovviamente le migliori firme di quel giornale poi erano rimaste vittime dell'attentato stesso, quindi è chiaro che al di là dello shock poi gli eredi delle persone uccise, ma anche la paura che era subentrata naturalmente, costrinse tutti a rivedere un pochettino la qualità di quello spirito. Tra l'altro ci furono anche discussioni, non solo a Parigi ma un po' in tutta Europa, sull'opportunità di insistere con la satira nei confronti del mondo islamico, che evidentemente non recepisce, non coglie, diciamo, lo spirito tipicamente occidentale, tipicamente parigino, poi tra l'altro, con cui viene presa in giro la religione. Noi qui in Occidente siamo abituati, per le nostre tradizioni culturali naturalmente, storiche, a prendere in giro noi stessi. Abbiamo visto proprio in questi giorni, è uscito qui in Italia un film che è intitolato Dio esiste e vive a Bruxelles, che è una colossale satira presa in giro della religione cattolica e cristiana naturalmente. Ecco, questo tipo di ironia il mondo islamico è molto meno disposto ad accettarla e quindi anche la satira naturalmente ne ha dovuto tenere conto. Quindi io credo che sicuramente ci sarà anche questa volta una sottile presa in giro, ma sostanzialmente lo spirito corrosivo di Charlie Hebdo prima dell'attentato, quello ormai appartiene al passato.
Niente, passando ad altro, la Corte Suprema di Israele ha stabilito che l'ex premier israeliano Olmert dovrà scontare 18 mesi di carcere per corruzione per una vicenda legata ad un controverso progetto edilizio. Diciamo, tutto il mondo è paese, ma c'è chi va in galera e chi no.
Beh sì, forse Israele da questo punto di vista costituisce un modello anche per noi, perché naturalmente da noi una cosa di questo genere è impensabile, cioè nel senso che i responsabili di scandali e di corruzione vadano a finire in galera in maniera così veloce rispetto a quando è stato commesso il fatto. È quasi impensabile da noi, ma io credo che questo abbia a che vedere anche con le lentezze del sistema giudiziario in Italia e anche con il suo sistema di garanzie, che è veramente quasi unico in Occidente. Ecco, e questo spiega un po' non solo le lentezze e anche tutti i dubbi, ma soprattutto il tempo che trascorre, che poi fa in qualche modo insabbiare, dimenticare quelle che sono le responsabilità dei corrotti. Evidentemente questo in Israele non succede, dove appunto i responsabili di atti di corruzione sono perseguiti molto più velocemente ed efficacemente. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che Israele è molto più sensibile rispetto a noi io parlo qui dell'Italia naturalmente, rispetto a certi atti di corruzione. Per esempio la stessa moglie di Netanyahu viene sospettata di conflitto di interesse o di qualche scandalo, insomma, di tipo personale, e lei viene messa sotto il mirino e probabilmente sta creando delle difficoltà politiche al marito. Ecco, questi sono gli effetti di sistemi dove i contrappesi funzionano bene, funzionano meglio, sicuramente meglio che in Italia, dove invece la corruzione è sempre un'ipotesi che viene casomai fatta proprio da qualcuno e viene negata da qualcun altro.
Le feste sono quasi terminate, le tradizioni rimangono le stesse, ma il clima cambia davvero, con temperature primaverili sulle Alpi e neve ad Istanbul proprio il 31 dicembre. Ormai non c'è nessun dubbio che si debba fare qualcosa, ma cosa?
Sì, la conferenza sul clima che c'è stata alla fine dell'anno scorso a Parigi direi che ha preso atto ormai ineludibilmente del fatto che bisogna fare qualche cosa per ridurre di almeno 2 gradi la temperatura del pianeta in maniera tale che non ci sia il rischio che le acque dell'oceano poi finiscano per sommergere una parte delle terre emerse, ma poi anche che il clima stesso, l'inquinamento dovuto, per esempio in Italia abbiamo avuto sostanzialmente tutto il mese di dicembre con un sole che quasi direi che spaccava le pietre e naturalmente la totale mancanza di vento faceva sì che ci fosse una concentrazione delle polveri sottili soprattutto nelle grandi metropoli, Roma e Milano, e questo naturalmente anche senza parlare del riscaldamento degli oceani è una situazione in cui l'inquinamento rischia veramente di rendere difficile la vita di tutti, anche di aumentare enormemente il tasso di malattia della popolazione, quindi è chiaro che bisogna fare qualcosa. Ora, ridurre le emissioni di CO2 è la misura minima, ma anche intervenire su certe abitudini come da noi appunto l'uso smodato della macchina privata e quindi soluzioni come il rafforzamento del trasporto pubblico, il car sharing, le macchine in affitto, insomma tutta una serie di misure che secondo me sono ormai diventate ineludibili e che devono costringere tutti a cambiare le proprie abitudini. Un ultimo esempio è il riscaldamento delle abitazioni che contribuisce fortemente al tasso di inquinamento delle città, dovrebbe essere ridotto, già da ora si parla di misure per ridurlo di almeno 2 gradi, e se noi entriamo nelle abitazioni italiane ci accorgiamo che sono quasi tutte negli uffici anche iperriscaldate, perché poi c'è un'abitudine secondo me assolutamente negativa a un eccesso di riscaldamento d'inverno e un eccesso di raffreddamento in estate, che non solo contribuisce ad aumentare l'inquinamento, ma contribuisce anche in qualche modo ad abituare negativamente il nostro corpo e a renderlo incapace ad affrontare i cambiamenti di temperatura che sono semplicemente quelli stabiliti dal succedersi delle stagioni in Italia. Ecco, mi ricordo quando noi eravamo piccoli, quelli della mia generazione, eravamo molto più abituati ad affrontare il freddo d'inverno, e parliamo di inverni molto più freddi rispetto oggi, e il caldo d'estate senza lamentarci troppo.
L'anno vecchio se n'è andato, e a proposito di anni, l'Istat ha pubblicato dei dati sui decessi in Italia che nel 2015 sono nettamente superiori agli anni precedenti. Ma cosa succede? L'Italia non era il paese più longevo al mondo dopo il Giappone?
Ecco, questo si collega direttamente a quello che stavo dicendo prima, perché certo ci sono stati una serie di fattori. Il primo che mi viene da citare, che sono questi cambiamenti climatici che naturalmente hanno portato una popolazione che è effettivamente dal punto di vista statistico una popolazione vecchia, una popolazione anziana, quindi con un'alta percentuale di anziani che non sono in grado di affrontare certi cambiamenti climatici che sono rappresentati per esempio da un caldo eccessivo, dal cambiamento delle stagioni, ecco, e il loro corpo non è in grado di affrontare questi cambiamenti. Direi che questo è uno dei fattori. Poi ce ne sono altri, perché in Italia per esempio l'anno scorso c'è stato un calo sensibilissimo degli anziani che si sono vaccinati, perché si era diffusa un'informazione poi rivelatasi falsa, tra l'altro, sulla nocività di un vaccino che veniva distribuito in Italia, quindi molti anziani non si sono vaccinati. E poi c'è un discorso da fare sulla qualità e la quantità dei servizi sanitari. Purtroppo in Italia, come in tutto l'Occidente, l'universalismo del sistema pubblico, cioè la gratuità dell'accesso alle cure mediche, è gradualmente venuto meno, quindi si è dato molto più spazio alla sanità privata, la sanità pubblica ha ridotto i servizi, ha aumentato i prezzi per accedervi, e tutto questo in piena crisi economica ha costretto molte persone anziane a rinunciare semplicemente a curarsi, e questo è probabilmente un altro dei fattori che hanno contribuito a questa impennata dei decessi nel 2015. Se ne sta parlando molto in Italia, ora si sono mobilitati tutti i ricercatori per cercare di dare una risposta a questo fenomeno inquietante e bisognerà aspettare un po' perché questi dati vengano effettivamente misurati e compresi, quindi bisognerà studiare con molta attenzione quello che è successo in Italia nel 2015, se è stata un'eccezione o se invece è un trend effettivamente significativo che inverte un po' la tendenza, diciamo, alla longevità, alla lunga aspettativa di vita che c'è in Italia, o se è stato un fenomeno incidentale che ha riguardato solo il 2015. Vediamo, ma sicuramente questo non inficia questi fattori che ho elencato prima, che sono all'origine, che spiegano, ecco, perché in Italia è comunque assolutamente plausibile e comprensibile che gli anziani abbiano una qualità della vita e anche un'aspettativa di vita certamente inferiore a quella degli anni trascorsi, appunto a causa di questi fattori che ho cercato di enumerare.